Laser.
Oggi voglio raccontarvi una storia strana e affascinante. È un tema di cui non si parla, ma è che di quelli che sembrano fatti apposta per spiazzarci e fare saltare le nostre categorie. Vi parlerò dei libri che non esistono, ma che pure sono garantiti come veri all'interno di altri libri e che pur non esistendo hanno esercitato un influsso sulla tradizione letteraria e continuano a fare sognare molti lettori. Ho intitolato questo Laser Pseudobiblium, una parola greca che significa letteralmente libro falso. Si dice di solito pseudoproblema per indicare un falso problema, un problema che non esiste. Ebbene, anche uno pseudobiblion è un libro che non esiste. Ma allora perché parlarne? Ne parliamo perché non è vero che questi libri non esistono. Esistono e come? Anche se non sono veri libri. Sembra un gioco di parole, ma spero di riuscire a farvi capire che non lo è. E per farlo vorrei partire dal più familiare dei falsi libri, con cui avete certamente avuto a che fare. Vediamo se lo riconoscete.
L'istoria si può veramente definire una guerra illustre contro il tempo, perché togliendoli di mano gli anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadaveri, li richiama in vita, li passa in rassegna e li schiera di nuovo in battaglia. Ma quando io avrò durata l'eroica fatica di trascriver questa storia da questo dilavato e graffiato autografo e l'avrò data, come si suol dire, alla luce, si troverà poi chi duri la fatica di leggerla? Questa riflessione dubitativa, nata nel travaglio del decifrare uno scarabocchio che veniva dopo accidenti, mi fece sospender la copia e pensar più seriamente a quello che convenisse di fare.
L'avete riconosciuto tutti, è l'inizio dei Promessi Sposi. Manzoni racconta di essersi imbattuto in un manoscritto dilavato e graffiato, come lo definisce lui, un manoscritto che raccontava una storia molto bella e meritevole di venire tramandata. Ma mentre la trascriveva, lo scrittore si rese conto che era scritta in una lingua impossibile, quella del Seicento, appesantita da dialettismi e spagnolismi. Pensò allora che il lettore si sarebbe presto annoiato e decise di raccontarlo lui stesso la storia, scrivendola con nuove parole, più comprensibili e più adatte alla nostra epoca. Ma chi era l'anonimo che Manzoni indica come l'autore dell'autografo e dove ha pescato quel testo l'autore di Promessi Sposi? Qualunque studente delle scuole medie sa che è un falso. Quel libro non esiste, come non esiste il suo autore. È solo un espediente al quale lo scrittore ricorre per garantire la verità di quanto scrive. Se non che il libro dell'autore secentesco da cui Manzoni giura di avere prelevato la storia è uno pseudolibro e dunque possiamo sostenere che da un libro mai esistito Manzoni trarrebbe un fondamento per la verità del libro che si appresta a scrivere. Dice Manzoni: guarda che io ti racconterò cose vere che non mi sono inventato, ma che ho tratto dall'autografo dilavato e graffiato che ho trovato scartabellando negli archivi. Dunque, vi rendete conto che siamo in presenza di una contraddizione. Ne parliamo con un italianista esperto di letteratura del 500-600, il dottor Vincenzo Guercio.
La prima cosa da notare è che Manzoni apre il romanzo con una citazione. Non c'è una parola, non sarebbe quindi una parola sua in apertura, ma la parola di un ipotetico mai esistito anonimo secentesco. Allora, qual è lo scopo di questa operazione? Evidentemente intanto una citazione mimetica, cioè sul piano ortografico, formale anche, c'è un evidente sforzo di imitazione di quella che poteva essere una prosa secentesca, forse anche con qualche ipercorrettismo, con qualche ispanismo, per esempio amparo per protezione, anche un'improbabile buontà e sopravvivenze grafiche come l'H latineggiante, la et latineggiante, eccetera. E però, al di là e contrariamente a questo sforzo mimetico, che garantisce poi a lui di essere in qualche modo il rifacitore in prosa più digeribile di una storia bella, contro, diciamo così, questo apparente scrupolo di fedeltà a un modello in realtà mai esistito, ci sta un'incredibilità abbastanza clamorosa, cioè come un secentista anonimo abbia potuto elevare a soggetto di una sua storia, di un suo manoscritto, la vicenda di quelli che ancora nell'Ottocento sono definiti sprezzantemente, in specie dal Tommaseo, due villanucci. Questa sembra un po' un'aporia sul piano storico, cioè una mimesi grafica, formale, di uno scritto di un secentista, come a dire, ecco, è scritta male in questo autografo, in questo originale, adesso ve la riscrivo io per bene, in modo che riesca digeribile, e poi d'altra parte una certa sensibile incongruità, perché è difficile che un secentista abbia dedicato tanto spazio a una storia che Manzoni definisce bella o bellissima, o molto bella, e però dedicata, che eleva a protagonisti due personaggi di infima posizione e per di più oggetto della prepotenza di un grande, di un signore.
Il fenomeno degli pseudo-biblion ci pone dunque di fronte a un bel problema, perché sono libri che, senza mai essere realmente esistiti, hanno piena esistenza nella tradizione culturale. Sono dei classici mai scritti. Nella Bibbia viene menzionato il libro sigillato da sette sigilli dell'Apocalisse di Giovanni.
E vidi, nella mano destra di colui che era assiso sul trono, un libro a forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli.
Un altro pseudo-biblion è il libro che Dio fa scrivere a Mosè per raccontare la vittoria di Israele sugli Amaleciti.
Allora il Signore disse a Mosè: scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuè. Io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo.
Ma senza andare tanto indietro nel tempo, forse non tutti sanno che Luigi Pulci per il Morgante, Boiardo per l'Orlando Innamorato e Ariosto per l'Orlando Furioso dichiarano tutti di essersi ispirati a un presunto manoscritto dell'arcivescovo Turpino, cioè delle opere di finzione si sarebbe ispirate a una finzione dietro cui non ci sarebbe una vera opera. Intorno al XII secolo sarebbe stata compilata in Francia un'opera agiografica e romanzesca il cui scopo era nobilitare il pellegrinaggio verso Santiago di Compostela. La Chiesa la spacciò come opera di Turpino, un famoso arcivescovo di Reims, vissuto al tempo di Carlo Magno. Il vescovo fu un personaggio storico, ma è assai dubbio che abbia mai scritto l'opera che invece gli è stata attribuita. Dottor Guercio, perché autori così importanti come Boiardo, come Pulci, come l'Ariosto, si rivolgono al libro di Turpino?
Boiardo cita la fonte di Turpino subito all'inizio dell'Innamorato. Non che ci sia uno scrupolo filologico, evidentemente. È una specie di marchio di garanzia e la fonte per eccellenza di queste trame cavalleresche. Non si sa affatto se abbia partecipato de facto alle campagne di Carlo, anzi verosimilmente no. Però gli veniva attribuita la storia Caroli Magni ed era quindi ritenuto, aveva la fama appunto di essere la fonte principale, par excellence, di tutto questo genere. Quello però che a Boiardo interessa fermamente sottolineare è la novità della sua storia rispetto alla tradizione, rispetto alla produzione tradita. Perché infatti scrive: questa novella è nota a poca gente, perché Turpino stesso la nascose. Quindi quello che racconta lui di un Orlando innamorato, per l'appunto vinto d'amore, lui l'eroe granitico, l'eroe mai sconfitto, l'eroe mai innamorato, invece qui cade vittima dell'amore. E proprio l'insistenza è sulla forte inedita novità di questo tema, quello che poi Ariosto rilancerà a sua volta, eleverà a potenza, perché non solo tratterà di un Orlando innamorato, ma addirittura per amore reso pazzo. anche Ariosto cita Passim, Turpino, in specie nel ventottesimo del Furioso, laddove deve giustificare in qualche modo le osservazioni un po' ciniche dell'oste sul genere, sulla psicologia femminile. E lì dice, beh, non l'ho detto io, l'ho detto Turpino, quindi, ma evidentemente lì su tutto prevale il sorriso ironico.
La vicenda dello pseudo Turpino si sarebbe ripetuta molte volte. Chi abbia letto Gargantua e Pantagruel ricorderà nel sesto capitolo la lista della biblioteca di San Vittore, che Rabelais traccia. Anche Cervantes dichiara di aver prelevato la sua storia da un manoscritto arabo di età medievale. Libri immaginari, inesistenti, inventati, hanno proposto Poe, Conan Doyle, Flaubert. Il caso più eclatante di Pseudobiblion è forse il cosiddetto Necronomicon, che sta all'origine degli straordinari romanzi dello scrittore americano Lovecraft. Sappiamo che di viaggi fantastici e immaginari abbonda la letteratura dell'Ottocento. Ma per capire Lovecraft, che oggi è un vero e proprio scrittore di culto con migliaia di fan che si appassionano alle sue invenzioni, dobbiamo considerare un altro aspetto, la letteratura del mondo perduto. La conquista del pianeta fece sì che maturasse un filone di letteratura che inseguiva le ultime frontiere inabitate, le ultime frontiere sconosciute del pianeta. Lovecraft si interessa a questa dimensione perché Alle montagne della follia, il suo romanzo forse più celebre, racconta che fra i ghiacci antartici si fossero conservati resti di civiltà scomparse e dimenticate che, portate da misteriosi visitor alieni, avrebbero addirittura preceduto l'apparizione della vita sulla Terra. Il fondamento del poderoso edificio narrativo di Lovecraft fu il Necronomicon, un libro mai esistito che molti autori presero sul serio. L'autore del libro, un testo di magia nera, il cui titolo significa in greco libro dei nomi dei morti, sarebbe un arabo pazzo. Anche questo nome, Abdul Al-Hazred, è una piccola beffa perché il parlante inglese vi riconosce il gioco di parole All Has Read, ciò che ha letto tutto. Il misterioso compilatore sarebbe vissuto nello Yemen dell'VIII secolo e sarebbe morto a Damasco, fatto a pezzi in pieno giorno, questa è sempre la versione di Lovecraft, da un essere invisibile. Ascoltiamo un passo di questo straordinario libro.
La notte s'apre sull'orlo dell'abisso. Le porte dell'inferno sono chiuse. A tuo rischio, le tenti. Al tuo richiamo si desterà qualcosa per risponderti. Questo regalo lascio all'umanità. Ecco le chiavi. Cerca le serrature, sii soddisfatto, ma ascolta ciò che dice Abdul Al-Hazred. Per primo io li ho trovate e sono pazzo.
Abbiamo con noi due fra i massimi esperti di pseudolibri. In Italia se ne sono occupati Gianfranco De Turris e Sebastiano Fusco. Gianfranco De Turris, giornalista, narratore, scrittore, è stato vice caporedattore cultura del giornale Radio Rai, è stato direttore editoriale della casa editrice Fanucci di Roma, ha pubblicato tutta una serie di interventi sulla letteratura dell'immaginario, la letteratura fantastica, da Tolkien fino a Lovecraft. Dottor De Turris, com'è nato il suo interesse per gli pseudolibri?
Sono delle finzioni pseudovere, pseudobibbia, come li ha chiamati l'americano Sprague de Camp in un articolo del 1947, che rientrano all'interno della narrativa fantastica per renderla più verosimile. Lovecraft si inventò il Necronomicon, il più famoso di tutti, proprio per questo motivo, per dare un spessore quasi di realtà alla sua narrativa immaginaria. Un fatto concreto, un libro presentato come verosimile, che molti hanno creduto veramente esistente e che può dare un spessore concreto a tutta la sua narrativa.
Gli pseudobibli non hanno avuto un grandissimo successo nell'editoria italiana, anche perché in fondo gli editori che si sono avviati in questa direzione non sono stati moltissimi. Forse il caso di Lovecraft è stato quello che più ha trainato questo settore.
Il tentativo di ricreare concretamente i pseudobibbia, in questo caso il Necronomico, è stato fatto all'estero. Ci sono state delle ricostruzioni, una delle quali noi, io e Sebastiano Fusco, in una collana di saggistica pubblicata alla fine degli anni 70 del secolo scorso dalla Fanucci, abbiamo pubblicato.
In Svizzera è un po' diverso, perché in Svizzera, diciamo, è svizzero l'autore che forse ha dedicato il libro più famoso a uno dei grandi temi, che sono gli astronauti, gli antichi astronauti che sarebbero scesi sulla Terra in eoni remoti, civilizzando il pianeta. Avete avuto rapporti voi con l'opera di von Däniken?
Sì, ne abbiamo avuti rapporti come lettori. Tenga presente che in Italia c'è stato Peter Colosimo che ha affrontato questo tema degli antichi, chiamiamoli degli antichi astronauti, e delle suggestioni che ci vengono dal passato e che sono state interpretate fantascientificamente.
I lettori sono molto affascinati da questi temi. Quali sono le ragioni, a suo avviso, per cui i lettori non hanno mai fatto mancare il loro appoggio a questo genere di narrativa fantascientifica?
Ci sono due tipi di lettori. Il lettore, diciamo, chiamiamolo così, alla Colosimo, quello che si interessa della archeologia fantastica, della fantarcheologia, come è stata definita, dall'archeologia spaziale, e dall'altro il lettore specificamente dedicato alla narrativa, cioè alla narrativa del fantastico e della fantascienza. Tutti e due i tipi di interessi si concentrano sugli pseudobibbia, in questo caso il Necronomico o altri, ma in Italia questo è soprattutto noto, nonostante che Lovecraft ne inventò altri, grazie anche al contributo, come lei sa, del suo circolo di amici, che se ne inventarono diversi e che lui e i suoi amici hanno citato nei loro racconti.
Oggi Lovecraft gode di una certa fortuna, perché è forse l'unico tra questi autori di cui abbiamo parlato che sia stato pubblicato, ripreso dai grandi editori. Proprio recentemente, aggirandomi in una libreria, notavo che c'era una pila di edizioni Lovecraft. Qual è la ragione per cui un lettore, a suo avviso, dovrebbe accostarsi a questo autore?
Dunque, Lovecraft è l'unico autore del fantastico, tra virgolette, che ha ormai una fama mondiale, molto più di altri che forse meriterebbero più di lui da tanti punti di vista. Però perché, giustamente ci si chiede, è così diffuso, è così interessante da leggere? Proprio perché Lovecraft è l'autore che in quell'epoca, negli anni 20 e negli anni 30, incarnò meglio lo spirito di oggi, i suoi problemi, le sue angosce, le sue preoccupazioni, la preoccupazione sul degrado della cultura, sul degrado della società, cosa che espresse proprio nelle sue storie, a saperle leggere bene, che vanno ben oltre il plot fantastico, orrorifico. È una narrativa che rispecchia le angosce del presente. Lui stesso scriveva queste cose in parte per esorcizzarle, in parte per denunciarle.
L'altro ospite che abbiamo invitato a parlarci di Pseudobiblion è Sebastiano Fusco, giornalista, saggista, ha lavorato in diverse testate nel corso della sua vita. L'ultimo impegno professionale prima del pensionamento è stato la direzione di un'agenzia di stampa internazionale. Si è occupato di molte cose, ma soprattutto di molte cose nell'ambito della divulgazione scientifica, delle tradizioni magiche, dell'alchimia, della narrativa fantastica, dell'esoterismo. Siamo in un settore tangenziale e confinante con gli pseudobiblion. Dottor Fusco, questo settore continua ad affascinare il pubblico. Colpisce come il Necronomicon possa essere un testo, ne abbiamo ascoltato una brevissima citazione, così strampalato, così folle, eppure continua a riscuotere il favore di migliaia di addetti. Perché?
Ma secondo me dipende dal fatto che stiamo cercando, come cultura, come società, una specie di antidoto, una reazione al muro che ci siamo edificati intorno. Il muro è la società che è basata sull'empirismo, cioè sul fatto che noi consideriamo come valide, come degne di attenzione, come serie, soltanto le cose che possiamo vedere, toccare, misurare con i nostri sensi o i nostri strumenti. Ecco, una cosa di questo genere allo spirito umano, alla profondità dello spirito umano, risulta fortemente limitativa, perché noi abbiamo una immaginazione, abbiamo qualche cosa che vuole uscire da questo muro. La cultura oggi non ce lo permette, una volta no, era diverso, anzi contava di più quello che era fuori di quello che era dentro. Oggi, a prescindere dalla considerazione di valore, c'è fortemente, soprattutto nei giovani, questa sensazione di confinamento. E allora tutti gli agganci che possono condurre la fantasia a qualcosa che può portare al di là del muro, tutti questi agganci suscitano un interesse straordinario.
Il filosofo diceva che il sonno della ragione genera mostri, e invece lei ritiene che in fondo ci sia un interesse, addirittura lei dice un bisogno di questi, usiamo le virgolette, di questi mostri.
Sì, perché i mostri dobbiamo tenere presente che li abbiamo dentro di noi. Dentro di noi abbiamo tutta una serie di stanze inespresse, di desideri repressi, di aspirazioni troncate. Abbiamo dentro tutta una qualche cosa che fermenta, ribolle ed è fermato dai meccanismi della psiche razionale. Però non è che non ci sia. Queste cose escono ed emergono attraverso il sogno, attraverso le emozioni improvvise e incontrollabili, e emergono anche attraverso le fantasie che ci prendono all'improvviso come esperienza comune e che tutto sommato si sviluppano quasi per conto loro. Ecco, è questo, secondo me, che lega la letteratura fantastica e anche, diciamo, la saggistica magica, cose di questo genere, a queste pulsioni represse che noi abbiamo dentro di noi e che tutto sommato a livello della razionalità sono mostri, perché sono cose meravigliose, strane, che non possiamo né domare né in qualche modo classificare.
In effetti ci colpisce che un esercizio così funambolico della fantasia come quello di cui hanno dato prova gli autori che hanno scritto soprattutto nel tra 8 e 900 Pseudobiblium, mi riferisco soprattutto al maestro di tutti Lovecraft, questo esercizio della fantasia e dell'intelligenza, della razionalità, abbia portato poi ad approdare ad un mondo oscuro, a un mondo di pulsioni misteriose, a un mondo al confine della patologia. Ma Lovecraft, a suo avviso, lei che lo ha studiato, letto, approfondito, fino a che punto era consapevole delle creazioni, delle invenzioni straordinarie che ci ha fornito?
Dunque, io ho scritto un libro di circa 400 pagine sul Necronomicon, fondato precisamente sulle lettere nelle quali Lovecraft spiega la genesi di queste sue creazioni fantastiche. Creazioni che lui sapeva perfettamente non essere radicate in nulla di reale, perché Lovecraft era un razionalista meccanicista, lui si definiva così, era un materialista totale, non credeva assolutamente in nulla di soprannaturale, però aveva dentro di sé le pulsioni di una fantasia straordinaria che si estrinsecava soprattutto attraverso i sogni, perché lui aveva un mondo onirico favoloso, e che lui stesso aveva capito essere una specie di esorcismo, cioè un qualche cosa che conciliava la dissonanza junghiana, se vogliamo dire così, fra la sua vita normale di uomo, fra l'altro piccolo borghese, ordinario, assolutamente metodico, e questo incredibile mondo che lui aveva dentro di sé. Questa condizione di Lovecraft è la stessa condizione di tanta parte della nostra società. E lui, Lovecraft, questa cosa l'aveva capita perfettamente. Lui stesso diceva che i suoi sogni erano il frutto della sua difficoltà a vivere in un mondo così desolato, così concreto, così limitato, in qualche maniera avendo dentro di sé un universo fantastico così ribollente. Quindi sì, c'è il segno di una certa, diciamo così, patologia, ma io non lo chiamerei patologia, lo chiamerei disagio esistenziale, in qualche maniera, che Lovecraft ha interpretato perfettamente dentro se stesso e lo ha proiettato poi attraverso la sua narrativa su tutta quanta la nostra società. Ed è il motivo per cui Lovecraft è così letto e così imitato.